Grazie Padre José Antonio per la sua relazione. Passiamo adesso alla dimensione canonica, giuridica, con la presentazione del Padre Jorge Horta, il custodire missione al servizio del fratello Profili Canonici. Grazie Padre.
Cari colleghi, amici, vi chiedo scusa. La prima scusa è che dopo un volo così alto dovremo per forza atterrare e mi auguro che l'atterraggio non sia troppo rovinoso né troppo brusco. Il diritto per sé è molto concreto. Come concreto è senza dubbio quanto abbiamo vissuto negli ultimi anni riguardo anche al pontificato. Mi rifaccio al 19 marzo 2013, quando Papa Francesco iniziò il suo pontificato e mette in luce una parola che dovrebbe essere presente nella nostra vita fin dall'inizio dei tempi, il custodire. E gli dice: vediamo come si risponde alla vocazione di Dio con disponibilità, con prontezza, ma vediamo anche qual è il centro della vocazione cristiana, Cristo. Custodiamo Cristo nella nostra vita per custodire gli altri, per custodire il creato. Con queste parole Papa Francesco certamente ha fatto un movimento nella vita di tutti noi che eravamo un po' attenti, aspettanti a quello che succedeva nella vita della Chiesa. Quindi il custodire è una vocazione che appartiene ai cristiani, ma non solo ai cristiani, ad ogni uomo, e che è rivolta a tutta la creazione, ad ogni persona, ai bambini, ai vecchi, alla famiglia, agli amici, ai lontani, ai vicini, a noi stessi. In fondo, cito ancora il Pontefice, tutto è affidato alla custodia dell'uomo ed è una responsabilità che ci riguarda a tutti. Siate custodi dei doni di Dio. Tanto a cuore è questa espressione, è questa esperienza ed è questa testimonianza che il 7 settembre, nella veglia per la pace, in un momento assai delicato, qual era e qual è la situazione in Siria, il Pontefice dice: proprio in questo caos e quando Dio chiede alla coscienza dell'uomo dove è Abele tuo fratello, e Caino risponde: non lo so, sono forse io il custode di mio fratello? Anche a noi, dice il Pontefice, è rivolta questa domanda e anche a noi farà bene chiederci: sono forse io il custode di mio fratello? Sì, tu sei custode di tuo fratello, aggiungendo subito dopo: essere persona umana significa essere custodi gli uni degli altri. E invece, quando si rompe l'armonia, succede una metamorfosi. Il fratello da custodire e da amare diventa l'avversario da combattere, da sopprimere. Ecco l'orizzonte sul quale vogliamo inserire, iniziare la nostra riflessione. Consolidare la nostra vocazione su un orizzonte irrinunciabile, essere custodi gli uni degli altri, non solo per un dovere imposto dall'esterno, non solo per un dovere imposto dalla legge, ma anzitutto perché è connaturale a noi stessi. Il diritto molte volte viene considerato come una gabbia nella quale noi siamo inchiodati. Non abbiamo la possibilità di uscire, siamo sottomessi al giogo della legge. Ma in realtà, anche se gabbia, e gabbia necessaria, è uno strumento che ci consente di apportare al mondo quello che noi siamo, cercando il bene e l'armonia per questo popolo, il bene comune, cercando nella vita della Chiesa quello che è il fine ultimo della legge, che è la salvezza dell'uomo. Certamente, come diceva Giovanni Paolo II, il diritto è un mezzo, perché il diritto non è la salvezza, è uno mezzo, è un ausilio, e talvolta in questioni delicate di giustizia è anche un presidio. È chiaro dunque che lo scopo principale della Chiesa non consiste solo ed esclusivamente nella sua organizzazione interna, ma anzitutto di rispondere alla vocazione che le è stata affidata da Gesù Cristo, la salvezza di tutti gli uomini nella vivenza della carità, un comandamento che ci consente di costruire appunto una vita in comunione, come abbiamo già sentito. L'azione di custodire nel diritto canonico, quindi, è orientata al proteggere, conservare, a tutelare quello che è essenziale nella vita della Chiesa, nella vita del fedele, e come vedremo, diventa anche una missione al servizio del fratello. Il termine in quanto tale, custodire, con diverse sfumature, viene utilizzato 22 volte nel codice, 22 volte. Non tutte però sono da inserire nel contesto utilizzato da Papa Francesco. La maggioranza dei termini riguarda la custodia dei libri, documenti, dei beni. Una volta è usato in merito alla fede che è stata affidata alla Chiesa, canone 747, paragrafo 1, e un'altra alla missione dei vescovi, principale dispensatore dei misteri di Dio, nonché moderatore, promotori e custodi di tutta la vita liturgica nella Chiesa loro affidata. Tuttavia esiste un'altra parola, che è quella che fa più collegamento con il custodire inteso da Papa Francesco, il termine cura, un termine che comparisce circa 100 volte nel codice, con diverse sfumature, che comunque si orientano proprio al prendersi cura di questo fratello, di questa realtà che è il creato, di questa realtà che è la Chiesa. La sollecitudine della Chiesa per la salvezza delle anime, poi, bisogna vederla su diversi profili. Il primo e più evidente è quello della struttura. Il codice è una struttura giuridica e il codice prevede delle strutture al servizio del popolo di Dio. La sollecitudine della Chiesa per la salvezza di tutte le anime provvederà alla configurazione di strutture pastorali di governo in grado di porre al servizio di tutti i fedeli, senza alcuna distinzione, la cura pastorale più adeguata. La funzione di governo, infatti, come pure le strutture delle quali si serve la Chiesa per raggiungere il suo fine, non hanno alcun senso se non nella prospettiva di orientare i passi di questo popolo pellegrino verso il suo fine ultimo, che è la salvezza. Una delle grosse strutture che patiscono gli studenti di diritto canonico è la struttura riguardante i processi, che adesso stanno facendo un po' di fatica. Ecco, questa in realtà è una struttura, un insieme di norme, stiamo parlando più di 300 norme, orientate ad amministrare giustamente la giustizia per il servizio del popolo di Dio e per il bene del fedele. Tuttavia, in quanto struttura, è un apparato giuridico assai pesante, assai difficile. Afferma Papa Francesco che la fede fa comprendere l'architettura dei rapporti umani, perché coglie il fondamento ultimo e il destino definitivo in Dio, nel suo amore, diventando un servizio al bene comune. Allora, questa struttura, che è assai pesante, ho parlato dei processi, ma possiamo parlare anche di strutture fisiche, diocesi, chiese, eccetera, queste strutture, se non hanno come fine ultimo l'incontro con il fedele, con l'uomo che sono chiamati a salvare, con l'uomo che sono chiamati a servire, certamente una struttura vuota, è un edificio costruito nell'aria, quindi che non ha senso, che cade per se stesso. La struttura invece è orientata al servizio dell'uomo, è orientata al servizio di questo popolo che è la Chiesa, e in questa realtà, è in questa realtà storica dove si manifesta il suo ruolo fondamentale. Ci sono ad esempio alcune strutture, oltre che il codice, alcune strutture predisposte dal legislatore universale al servizio e alla cura del popolo di Dio. Ad esempio, pensiamo nel collegio cardenalizio. Da poco abbiamo visto che sono stati creati o saranno creati nuovi cardinali, sono stati nominati. A cosa serve il collegio cardenalizio? Soltanto a vestire un particolare colore nel mezzo della celebrazione liturgica? Cioè, la presenza del collegio cardinalizio, se non è orientata d'una parte alla testimonianza della fede che professa e dall'altra al servizio e alla collaborazione, all'ausilio al Romano Pontefice nel suo ministero, si svuota di senso. Ecco perché lo stesso diritto consente e richiama proprio questa struttura a servire come dono al servizio e alla costruzione di questo popolo di Dio. Ancora, il sinodo dei vescovi, che con il loro consiglio presta aiuto al Romano Pontefice nella salvaguardia e nell'incremento della fede dei costumi, viene certamente, in quanto struttura ben organizzata, chiamata a prestare un servizio coerente nella comunione, nella vita della Chiesa. Andiamo più vicino a noi. Le strutture diocesane. A cosa serve una diocesi? Non a frammentare la Chiesa. Tutto il contrario. La diocesi fa presente la Chiesa tutta intera nella sua realtà territoriale. Però in questa realtà più piccola, certamente, viene incontro ai bisogni di ogni fedele che la compone. Il pastore, in comunione con il Romano Pontefice, aiuta, conduce, guida, accompagna, sostiene, incoraggia la fede dei fedeli. Ancora, una realtà più piccola, la parrocchia. Noi tutti siamo nati nelle parrocchie o nelle strutture che le assomigliano. In queste realtà il parroco è chiamato ad esercitare la cura pastorale sotto l'autorità del vescovo diocesano, compiendo le funzioni di insegnare, santificare e governare anche con la collaborazione di altri presbiteri o diaconi e con l'apporto dei fedeli laici a norme del diritto. Ecco, governo ed strutture nel diritto canonico non solo sono costruzioni create semplicemente per dividere o per strutturare, con parole maiuscole, la vita della Chiesa, ma anzitutto per contribuire a che il discorso e l'annuncio della salvezza possa arrivare ad ogni fedele e non solo andare anche più in là. Lo vedremo quando mi riferirò alla cura pastorale. Il diritto dunque non fa un grande scalpore, certamente perché è un insieme di norme da governo. Fa scalpore e penetra nelle strutture perché viene incontro all'uomo e alle sue necessità. Se l'uomo non è presente nella vita del diritto, certamente il diritto non esiste più. Si svuota di senso. Andiamo a approfondire un altro aspetto. Se la normativa canonica si indirizza all'incontro dell'uomo con tutta la sua concretezza, certamente quella vita dell'uomo deve essere sollevata e incoraggiata, non cacciata via o messa da parte dalle norme giuridiche. Ecco perché ci sono dei gruppi, dei fedeli che vengono sostenuti, animati e incoraggiati, anche coloro che non sono ancora battezzati, ad esempio i catecumeni, quando vengono presi in considerazione nel loro cammino di fede, di scoperta, di approfondimento, oppure i genitori, che non vengono soltanto organizzati o chiamati ad adempiere certi obblighi, ma vengono incoraggiati ad assumere una loro vocazione e ministero, quale la cura dei propri figli. Oppure il richiamo ai pastori affinché nel loro ruolo di animatori e guide delle comunità possano sostenere continuamente la vita di ciascuno dei fedeli nelle loro concretezze. Un caso in specifico potrei ricordare. Noi qui siamo diversi religiosi e ci sono anche membri degli istituti secolari. Quando un religioso o un membro chiede un tempo di particolare riflessione e viene data loro o l'indulto di uscita, nel caso degli istituti secolari, o un tempo di sclaustrazione, nel caso dei religiosi, non è che il religioso o il membro dell'istituto secolare resta solo, isolato, abbandonato. Anzi, i rispettivi superiori e moderatori sono chiamati ad accompagnarli, a sostenerli, ad avere cura di loro, proprio perché sono membri di un istituto, di una famiglia, che hanno bisogno di essere aiutati nel loro processo di vita. Quindi non vengono abbandonati. Cura pastorale, la struttura, dunque, e il diritto vengono chiamati ad accompagnare e a sostenere i fedeli. Una dimensione ancora più chiara riguardo a questa attenzione e a questa custodia che deve esistere riguardo alle persone si trova nell'ambito sacramentale. Abbiamo visto domenica fa il battesimo di un bimbo dei genitori non sposati. Molte volte si è suscitato la questione: è o non è conveniente provvedere il battesimo di un bambino i cui genitori non vivono in una situazione regolare? Per alcuni sì, è possibile, bisogna andare incontro, per altri invece no. E c'è stata più di una volta il rifiuto di qualche parroco per venire incontro a questa necessità. Abbiamo visto che il Papa, con molta serenità e senza grande preoccupazione, è venuto incontro a questa realtà concreta, specifica. Ecco, il battesimo, in questo caso è un diritto del bimbo, non un diritto dei genitori. Tuttavia, la preoccupazione pastorale, in questo caso la cura pastorale, va a garantire come sarà e quale sarà l'accompagnamento, la crescita di questo bimbo nella fede. Dunque, i sacramenti vengono dati proprio per la salvezza dell'uomo, per accompagnare il suo processo lungo questa vita all'incontro del buon Dio. Abbiamo detto che il fine della legislazione canonica è la retta disposizione delle condotte dei fedeli e del dinamismo della vita sociale in ordine al bene della comune della Chiesa. Strumenti concreti di questa salus animarum è proprio la vita sacramentale. I sacramenti, in quanto azione di Cristo e della Chiesa, sono segni e mezzi mediante i quali la fede viene espressa e irrobustita, si rende culto a Dio e si compie la santificazione degli uomini. In armonia a questa considerazione, il diritto non dimentica di ricordare alcuni aspetti essenziali, quali la responsabilità dei vescovi, il principale dispensatore dei misteri di Dio, e la responsabilità che tanto i pastori delle anime come gli altri fedeli hanno nel curare che coloro che chiedono i sacramenti siano preparati a riceverli mediante la dovuta evangelizzazione e formazione catechetica. Quindi la cura riguarda sia il sacramento in quanto tale, sia coloro che lo riceveranno, sia coloro che sono chiamati a custodire i sacramenti in merito alla sua valida e legittima preparazione, celebrazione. Dunque, possiamo fermarci su ognuno dei sacramenti, ma lo salterò perché mi interessa arrivare a un punto seguente sulla cura pastorale. Però teniamo presente questo elemento centrale. La fede e la custodia, questi due elementi vengono messi insieme e camminano insieme. La fede è la realtà che costruisce questo popolo, ma a questa fede e a questo popolo è chiamato dare la custodia essenziale affinché non si perda lungo la strada questa realtà di vita orientata verso la salvezza. Abbiamo sentito con gradita sorpresa alcune espressioni di Papa Francesco che richiamano la cura delle anime e il ruolo del pastore. Il sacerdote celebra caricandosi sulle spalle il popolo a lui affidato e portando i suoi nomi incisi nel cuore. Oppure, sia dunque nutrimento al popolo di Dio la vostra dottrina, gioia e sostegno ai fedeli di Cristo il profumo della vostra vita, perché con la parola e l'esempio edifichiate la casa di Dio che è la Chiesa. Oppure, la fede non è un fatto privato, ma nasce da un ascolto e destinata a pronunciarsi e a diventare annuncio. Oppure, questo io vi chiedo, siate pastori con l'odore dei pecore, che si senta quello, espressione che ci hanno senza dubbio chiamato molto l'attenzione. Queste bellissime espressioni, accompagnate da altri tanti gesti e segni del pontefice, richiamano al ruolo del pastore, cioè di colui che è chiamato a custodire il popolo di Dio per vocazione e per ministero. Tuttavia, nel suo contenuto, non sono una novità. La novità si trova nella forma con cui esse sono state dette, diventando un richiamo a vivere in maniera più radicale quello che è proprio del ministero del pastore. La cura delle anime è di tale importanza nella vita della Chiesa che lo stesso legislatore stabilisce senza mesi termini che la provisione dell'ufficio che comporta la cura delle anime non sia differita senza grave causa. Ancora, la Chiesa ha il diritto di essere sostenuta e animata dall'autorità di alcuni fedeli cristiani chiamati al ministero di insegnare, santificare e governare tutta la Chiesa, conducendola verso il suo fine ultimo, la salvezza. Il pastore, infatti, non riceve né un titolo onorifico, né di prestigio, ma una missione, un onere che deve adempiere al servizio del suo popolo senza alcun indugio, con il cuore semplice di colui che è disposto ad andare fino alla fine a cercare ogni uomo e donna che è stato sottoposto alle sue cure. Se un pastore resta seduto, passivo, semplicemente adempiendo quello che è il minimo necessario del suo ministero, è un pastore che resta senza pecore. È un pastore che dimentica le sue pecore. Nell'Evangelium Gaudium, al numero 31, leggiamo: il vescovo deve sempre favorire la comunione missionaria nella sua chiesa diocesana, proseguendo l'ideale delle prime comunità cristiane, nelle quali i credenti avevano un cuore solo e un'anima sola. Perciò, a volte si porrà davanti per indicare la strada e sostenere la speranza del popolo. Altre volte sarà semplicemente in mezzo a tutti, con la sua vicinanza semplice e misericordiosa, e in alcune circostanze dovrà camminare dietro al popolo per aiutare coloro che sono rimasti indietro, e soprattutto perché il gregge stesso possiede un suo olfatto per individuare nuove strade. Il richiamo fatto dal pastore ai pastori rievoca quanto già detto dal legislatore e prima adesso dal concilio, esortando al vescovo diocesano nell'adempimento del suo ufficio di pastore a mostrarsi sollecito verso tutti i fedeli, senza fare distinzione di età, condizione o nazione, rivolgendosi, dice il canone 383, con animo apostolico anche verso coloro che per la loro situazione di vita non possono usufruire sufficientemente della cura pastorale ordinaria, come pure verso quelli che si sono allontanati dalla pratica religiosa, offrendo lui stesso un esempio di santità nella carità, nell'umiltà e nella semplicità di vita. Quanto necessario è, infatti, che un pastore assuma questa funzione e questo servizio, perché i fedeli, affidati alle sue cure, crescano in grazia mediante la celebrazione dei sacramenti alla luce del mistero pasquale. I sacerdoti sono collaboratori diretti del vescovo in questo servizio pastorale e ci sono due canoni che riguardano direttamente i parroci, che sarebbe da regalare ogni tanto ai nostri parroci, che delineano la loro funzione pastorale. I parroci, venendo a contatto più stretto con i fedeli, hanno l'obbligo di nutrirli con l'annuncio della parola, il catechismo e la promozione dello spirito evangelico, impegnandosi, cito il canone, perché l'annuncio evangelico giunga anche coloro che si sono allontanati dalla pratica religiosa e o non professano la vera fede, facendo sì che i fedeli siano nutriti con la celebrazione dei sacramenti e la preghiera. E talvolta ci troviamo delle parrocchie in cui l'orario di confessione è dalle 5 alle 6, cioè un orario chiuso nel quale il parroco si trova in sede. Ancora, questo richiamo codiciale va ben oltre. Il canone 529 chiama i parroci a conoscere i fedeli loro affidati, a partecipare dalle loro angosce e lutti, a venire incontro agli ammalati e ai morenti, ai poveri, agli esuli, a coloro che si trovano in particolare difficoltà, agli sposi, ai genitori. In questa prospettiva noi possiamo comprendere e vivere realmente qual è il senso della cura, custodia, pastorale. Non ne si tratta semplicemente dell'adempiere un obbligo mandato dal codice, ma del rispondere a una vocazione, missione che è stata ricevuta sia con l'ordinazione sia con la visio canonica. Dice il pontefice nella messa del Santo Crisma il giorno 28 marzo 2013: il sacerdote che esce poco da sé, che unge poco, si perde il meglio del nostro popolo, quello che è capace di attivare la parte più profonda del suo cuore presbiterale. Chi non esce da sé, invece di essere mediatore, diventa a poco un intermediario, un gestore. Aggiungiamo un ultimo elemento a questa riflessione, perché non si tratta soltanto dell'agire, dell'adempiere, del governare, ma si tratta anche dell'annunciare, ed un annunciare che non è soltanto fatto di parole, ma quanto di vita. Il pastore, il vero pastore, che deve avere cura delle sue pecore, è colui che è chiamato a vivere il Vangelo prima di annunciarlo, a viverlo, a portarlo alla sua concretezza personale e ministeriale. È soltanto da questa realtà, da questa esperienza vitale con la parola, sarà certamente capace di poterlo annunciare con vitalità. Si comprende dunque come la predicazione del Vangelo è uno dei principali doveri e non un privilegio dei ministri sacri nel confronto del popolo di Dio. Da lì che la predicazione deve essere preparata prima di realizzarla al popolo. L'omelia, forma eccellente di predicazione, è la pietra di paragone per valutare la vicinanza e la capacità di incontro di un pastore con il suo popolo. Ma talvolta questa omelia diventa soltanto un annuncio teorico, ma non di vita. Ecco perché l'importanza di questo collegamento del pastore con la parola stessa. La riflessione così veloce, anche perché non ho preso l'orologio, l'ho lasciato lì, però così veloce che abbiamo fatto, non intende essere semplicemente un enumerare delle norme, forse le troverete poi scritte in qualche momento. Più che altro vuole mostrarvi che la parola di Dio, la funzione del fratello, la missione del custode e la cura è una realtà presente nella vita della Chiesa e nella sua legislazione. Non dobbiamo vedere il diritto, come dicevo all'inizio, quale gavia nella quale si perde lo spirito, ma dobbiamo vederlo come un bastone, come uno strumento che ci consenta di poter affrontare le diverse problematiche pastorali, reali del nostro popolo. Non si tratta soltanto di uno sguardo fatto all'interno della Chiesa e che si chiude su di essa, ma di uno sguardo che va ben oltre le frontiere di questo popolo, va all'incontro anche di coloro che non ne fanno parte, di coloro che hanno abbandonato la comunione ecclesiastica, di coloro che ancora non hanno ricevuto il messaggio. E su questo profilo non possiamo certamente restare passivi né sereni. Custodi della fede, custodi della parola, membri di questa struttura, ma anche attivi nella struttura, siamo tutti noi. E tutti noi siamo chiamati a rendere evidente e presente la parola della Chiesa. Questo ministero di servizio e custodia che il Vescovo di Roma vuole adempiere in prima persona è anche un monito affinché ognuno di noi possa fare la sua parte, non restando passivi. Non possiamo restare in attesa di quanto è stato promesso. La vita cristiana è impegno costante, è mettersi in cammino e prendersi l'onere di sostenerci a vicenda nella continua conversione personale e comunitaria. La vita cristiana significa assumere in pieno il Vangelo nella nostra conversione e nel nostro cammino verso la santità. Ecco perché, a concludere, vorrei richiamare ancora le parole di Papa Francesco che riflettono la saggezza che ha guidato e guida la vita della Chiesa, sempre. Anche a voi farà bene chiederci: sono forse io il custode di mio fratello? Sì, tu sei custode di tuo fratello. Essere persona umana significa essere custodi gli uni degli altri. E richiamando il canone 204, paragrafo 1, e 747, paragrafo 1, ricordo che il deposito della fede è stato donato alla Chiesa, non a una parte di essa, alla Chiesa, cioè a tutti noi. Grazie.
Grazie Padre Jorge per la sua bella presentazione.